Io sono molto onorato di essere stato invitato qui oggi a parlarvi. Spero di essere all'altezza delle vostre aspettative. In realtà io sono la dottoressa Porta che mi ha presentato in maniera, potrei dire, imbarazzante. Non ho fatto parte di tutte quelle cose lì, quantomeno non me ne ricordo forse che lei ha citato. Può darsi che siano falsi, controllerò. Detto questo, sono molto contento di essere qui, cercherò di portarvi un contributo che forse è un po' collaterale, ma che spero sia di interesse per voi. Vedete che non parlerò né di linguaggio né di internet. Cercherò di convincervi di una serie di teorie che sono abbastanza recenti, secondo le quali la nostra evoluzione, cioè il nostro sistema nervoso, il nostro cervello, si è evoluto proprio per permetterci delle capacità di comunicazione, che intendo comunicazione in senso lato, come vedremo, molto particolari. E vedremo che vengono fuori da queste teorie tutta una serie di cose che sembrano abbastanza paradossali, cioè che, per esempio, che rispetto anche ai nostri cugini, per esempio, noi abbiamo degli atteggiamenti fortemente altruistici, mentre loro sono competitivi. Cioè, la nostra evoluzione è stata quella di creare delle società, dei comportamenti che ci permettono di interagire con gli altri in maniera altruistica piuttosto che competitiva, e questo è il nostro vantaggio selettivo, una delle ragioni del nostro successo, almeno dal punto di vista biologico. Allora, la prendo un po' da lontano, e la più grossa differenza che c'è tra noi e gli altri mammiferi, diciamo, ma possiamo andare anche indietro, passare molto, è l'espansione della corteccia cerebrale, cioè di quello strato di neuroni che ricopre il telencefalo. Ed è un'espansione mostruosa, è un'espansione di diversi ordini di grandezza quando lo andate a misurare in termini relativi alle dimensioni corporee, eccetera. Allora, la domanda evoluzionistica fondamentale è: qual è la spinta che ha portato a questo effetto un po' mostruoso, ma che ha poi le sue ricadute positive? E allora vedremo che c'è una serie di concause che si sono concatenate, che hanno portato a questo effetto definitivo. Allora, le caratteristiche salienti che si differenziano dagli scimpanzé, per esempio, sono che abbiamo una maggiore estensione di neocorteccia, che abbiamo un periodo di sviluppo più prolungato, e soprattutto che questo periodo di sviluppo è più prolungato dopo la nascita. Noi vedremo, e vi spiegherò tra un momento, perché noi nasciamo molto più maturi degli altri mammiferi. Tutto questo è una serie di ragioni che portano ad avere una corteccia più estesa, sviluppata, e quindi ad avere sviluppato delle funzioni che altri non hanno. Allora, punto primo, c'è una tendenza ad avere un cervello più grande nel corso dell'evoluzione, già in specie evolutivamente meno sviluppate. Per esempio, se noi consideriamo i carnivori rispetto agli ungulati, rispetto agli erbivori, e andiamo a vedere nel corso dell'evoluzione, c'è una costante: i carnivori hanno un cervello più grande degli erbivori. Perché? Beh, posso darvi una ragione finalistica molto semplice: è più complicato procurarsi da mangiare se uno deve andare ad acchiappare un altro, piuttosto che se basta bloccare per terra, e quindi questo può sembrare una buona ragione per avere più neuroni. Ora però, per quello che riguarda noi, sicuramente una delle prime cause di espansione cerebrale è il passaggio dalla dieta vegetariana alla dieta proteica. I nostri antenati, nonostante quello che si mostra nelle figure dei libri di scuola spesso, parlo degli australopiteti, dei antenati preumani, non sono affatto dei cacciatori, vivevano rimestando nelle pattumiere della savana, naturalmente. E ad un certo punto sono passati da una dieta che era prevalentemente fatta di frutta a una dieta proteica, perché hanno cominciato a mangiare i resti delle carcasse di animali uccisi da altri, e soprattutto, avendo sviluppato la capacità di usare degli strumenti, riuscivano ad arrivare dove neanche gli altri spazzini arrivavano, cioè a rompere le ossa e a mangiare il midollo osso. Quindi si è passato da una dieta vegetariana a una dieta proteica. E la dieta proteica ha un aspetto fondamentale, ed è quello che riduce le necessità di dimensione dell'intestino, perché la dieta proteica ha un rendimento molto più alto di una dieta vegetariana, vuol dire dovete mangiare molta più erba che non carne per ottenere la stessa quantità di energia, e questo ha portato a una riduzione dell'intestino e contemporaneamente ha permesso di liberare risorse per lo sviluppo del cervello. Non solo, ma la dieta proteica produce più energia e il cervello è l'organo che consuma più energia di tutto il nostro organismo, di tutto l'organismo in termini relativi. Quindi il primo momento è stato sicuramente il passaggio da una dieta vegetariana a una dieta proteica. Il secondo momento importante è il passaggio dalla posizione quadrupede alla posizione eretta, cioè al bipedismo. Il bipedismo, che per noi è un bipedismo vero, mentre per i nostri cugini questo è un gorilla, è un bipedismo solo occasionale, cioè loro possono stare in piedi, ma normalmente stanno sulle quattro zampe. Il bipedismo reale ha un effetto chiaro, che è quello di liberare l'arto superiore per fare qualche cos'altro. Gli altri bipedi più noti sono gli uccelli, i quali usano gli arti superiori per volare. Ma c'è un altro effetto che, parleremo adesso del fatto di avere le mani libere, ma c'è un altro effetto che è meno noto e che è più importante ai fini della nostra discussione odierna, quantomeno, ed è questa modificazione dell'osso del bacino. Per poter sostenere tutto il peso del tronco sulle gambe soltanto, bisogna modificare l'assetto dell'osso del bacino, che diventa meno allungato e più largo, e questo ha un effetto però sul canale del parto, cioè restringe il canale del parto. Questa modificazione ha una ricaduta immediata, e cioè che noi non possiamo nascere con la testa troppo grossa, perché non potremmo passare attraverso il canale del parto, finiremmo per uccidere la mamma. Però noi abbiamo la testa grossa per definizione, perché vi ho detto che quello che ci piace molto è la testa. Il risultato di questo è che noi nasciamo molto immaturi. Se noi dovessimo nascere con lo stesso grado di maturità che so di un cavallo, è capace di stare in piedi appena nato, ma comunque in generale di qualsiasi altro mammifero, la nostra gestazione non dovrebbe durare 9 mesi, dovrebbe durarne 21. Chiaro? Quindi noi nasciamo particolarmente immaturi, e particolarmente immaturo è il cervello. Cioè noi nasciamo con un cervello che è molto, molto, molto più maturo di quanto dovrebbe essere. Come vedete in questa figura, questa è la crescita del cervello dello scimpanzé, questa è la crescita del cervello umano, e vedete che le due curve sono simili, identiche praticamente, fino alla nascita, e che la divaricazione avviene dopo la nascita. E qui avete semplicemente uno schema che fa vedere qual è il tasso di crescita, di accrescimento del cervello nel corso della vita post-natale, vedete, di quanto cresce. Che cosa cresce? Beh, cresce soprattutto la corteccia cerebrale e crescono soprattutto le connessioni corticali. Allora, c'è una ricaduta fondamentale, e cioè che invece di svilupparsi in utero, la corteccia cerebrale si sviluppa dopo la nascita, cioè quando l'individuo interagisce col mondo esterno. Chiaro? Quindi, questo effetto del bipedismo, che ci costringe a nascere più immaturi, porta automaticamente al fatto che il nostro cervello si sviluppi dopo la nascita e non prima della nascita, o quantomeno che quella parte che ci interessa si sviluppi e soprattutto sviluppi le sue proprietà funzionali dopo la nascita, cioè durante l'interazione con l'ambiente esterno e non prima della nascita. Poi naturalmente l'altro aspetto del bipedismo, come dicevo, è quello di lasciare le mani libere. E le mani libere servono a due cose, a costruire strumenti e a comunicare con gli altri. Detto questo, però, va sottolineato un aspetto, che dal passaggio al bipedismo, all'accrescimento cerebrale, la relazione è comunque molto lenta. Cioè noi oggi sappiamo, perché dallo studio dei fossili e degli scheletri, per esempio, che la famosa Lucy, che è un australopiteco, era già completamente bipede, ma aveva un cervello ancora molto piccolo. Per cui questo effetto è un effetto che nel corso dell'evoluzione si esplica in un periodo di tempo piuttosto lungo, ci sono voluti milioni di anni perché questa modifica dell'assetto dell'apparato locomotore si riflettesse sull'evoluzione della corteccia e quindi sull'espansione cerebrale. Allora, arrivati a questo punto, noi possiamo dire che abbiamo una serie di fattori che sono la dieta, il bipodismo, la manualità e adesso introdurrò l'interazione sociale, i quali per loro insieme determinano la crescita cerebrale. La crescita cerebrale porta allo sviluppo di nuove funzioni e tra queste nuove funzioni ne emergono alcune che sono quelle più caratteristiche della nostra specie, che portano alla fine dell'evoluzione biologica e all'inizio dell'evoluzione culturale. Nel senso che l'evoluzione culturale, cioè la comparsa della cultura, ha un effetto, un'influenza molto profonda sul decorso dell'evoluzione biologica. Allora, il fattore che ci resta da considerare in questo momento è questo, l'interazione sociale. C'è una relazione tra l'interazione sociale e la crescita cerebrale? Allora, se andiamo a vedere altre specie, vengono fuori delle correlazioni abbastanza interessanti. Qui ci sono una serie di specie, sono carnivori, quindi non so cosa siano, non so cosa sono, gli uccelli, i pipistrelli e questi sono i primati. E qui ci sono le dimensioni relative, quello che dovete guardare sono le differenze tra queste due colonne. E le colonne viola rappresentano specie che sono monogamiche, cioè che hanno dei rapporti fissi, di partner fissi tra maschio e femmina per l'accoppiamento. E come vedete, per esempio, negli uccelli dove ci sono tante specie monogamiche, c'è una differenza enorme. Le specie monogamiche hanno consistentemente il cervello grande rispetto alle specie che hanno dei comportamenti di accoppiamento diverso. Perché questo? Perché si suppone che questo serva per stabilire una serie di rapporti privati, personali, con i quali per esempio si costruisce il nido, ci si scambia il turno per covare le uova o accudire i piccoli, eccetera. Quando si va a vedere i primati, questa relazione non c'è più. Non c'è più questa differenza. Sì, allora bisogna cercare qualche cos'altro e quello che si trova è che nei primati, queste sono le figlie, questi sono i primati, ci sono delle relazioni molto strette invece tra le dimensioni cerebrali e le dimensioni del gruppo sociale nel quale si vive. Vale a dire che la dimensione del cervello di uno scimpanzé o di un gorilla, quando sono, e negli umani, sono proporzionali soprattutto alle dimensioni del gruppo sociale che qua interagisce direttamente. In altri termini, per quello che riguarda gli altri mammiferi e gli uccelli, c'è una relazione qualitativa tra il tipo, la strategia di accoppiamento e le dimensioni del cervello. Mentre per quello che riguarda gli umani, i primati e poi in particolare gli umani, c'è una relazione quantitativa tra la dimensione cerebrale e la dimensione del gruppo sociale. Però che relazione c'è tra queste due cose? La relazione nella teoria sviluppata dallo psicologo funzionista Robin Dunbar, che ha fatto questi studi, la relazione è che mentre qui negli uccelli di altri mammiferi monogami, noi siamo capaci, loro sono capaci di stabilire rapporti personali con un altro individuo, noi siamo capaci, noi primati e noi dei primati, siamo capaci di stabilire un numero multiplo di questi rapporti, cioè invece di avere un rapporto con uno solo, possiamo avere un rapporto personale con più individui della nostra specie. Dunbar ha calcolato che il rapporto massimo teorizzabile è di 150, sono 150 le persone con cui noi riusciamo a stabilire questo rapporto monogamico multiplo. Chiaro? Quindi, tutto questo insieme dice che modificazioni della dieta, modificazioni dell'assetto locomotorio hanno cambiato i ritmi metabolici basali, questo ha permesso l'aumento della crescita cerebrale e questo ha permesso lo sviluppo di relazioni sociali complesse che a loro volta influiscono sull'accrescimento cerebrale. Ergo, la conclusione è che il nostro cervello si è sviluppato spinto da una serie di cause che hanno portato a che cosa? a sviluppare la funzione principale, che è la capacità di interazioni sociali complesse. Allora, la domanda successiva è: ma le nostre interazioni sociali sono di tipo collaborativo o di tipo competitivo? Cioè, noi ci mettiamo come i giocatori di una squadra che tutti insieme cercano di raggiungere un obiettivo oppure cerchiamo di superare l'obiettivo? E questa domanda è stata affrontata e stata risolta, insomma, da uno scienziato, di nuovo un psicologo evoluzionista americano che lavora in Germania, che si chiama Michael Tomasello. E Michael Tomasello ha studiato e ha paragonato comportamenti di bambini e di scimpanzé. E Michael Tomasello ha studiato la comunicazione in senso lato e definisce una serie di differenze per le quali noi ci comportiamo diversamente dagli altri animali. E queste sono nell'aiutare gli altri a raggiungere il proprio scopo, cioè nell'avere dei comportamenti strumentalmente altruistici, nel condividere risorse con gli altri, oppure nell'informare gli altri su fatti o cose di loro interesse. Ecco, esemplificherò, cercherò di farvi vedere, se siamo riusciti a tenere lo sguardo, un paio di filmati su Mazzello, perché sono abbastanza interessanti da questo punto di vista. Ah no, non posso, chiedo scusa, non siamo le prime. Chiedo scusa, non abbiamo provato a installare la connessione a internet, non siamo riusciti. È il corpo di Alzheimer, ho dimenticato quello che è successo quando l'ho fatto. Dunque, allora, in questa prima serie di esperimenti che cosa succede? Si vede che i bambini hanno dei comportamenti, bambini molto piccoli, bambini di un anno e mezzo, hanno dei comportamenti spontanei di tipo altruistico. Vale a dire, per esempio, che se un adulto, se uno sperimentatore, lascia cadere un oggetto e fa finta di non riuscire a prenderlo, il bambino automaticamente si alza, va a raccogliere l'oggetto e glielo dà. Questa cosa la fanno anche gli scimpanzé. Se però il bambino e lo sperimentatore devono compiere un compito nel quale c'è bisogno dell'interazione di entrambi, per esempio nel filmato lo volevo farvi vedere, il bambino e lo sperimentatore devono aprire un tubo che è formato da due metà incastrate una nell'altra e devono tirare le sue estremità. In questo caso il bambino capisce subito la necessità di cooperare e se lo sperimentatore finge di smettere di cooperare, il bambino gli indica che cosa deve fare, cioè è molto cosciente e ha una chiara visione di quella che è il compito, la finalità condivisa, l'intenzionalità condivisa. Ecco, questa cosa invece gli scimpanzé non la possono fare. Gli scimpanzé non hanno questa capacità di riconoscere l'intenzionalità condivisa in un compito strumentale di questo genere. Il secondo aspetto, dicevo, è la condivisione delle risorse. Nella condivisione delle risorse, gli studi sulle scimmie dicono che la condivisione delle risorse già negli scimpanzé è molto difficoltosa, cioè lo fanno soltanto in caso di rapporti di reciprocità molto forte, per esempio la cosa tipica è quella del maschio che dà cibo alla femmina in cambio dell'accoppiamento, oppure del maschio dominante che nutre i maschi sottoposti per mantenere la dominanza, ma non c'è mai un tipo di trasmissione, di successione di risorse o qualcosa. Mentre invece, se si vanno a vedere di nuovo i bambini lo fanno anche senza bisogno di un riconoscimento, di una ricompensa. Infine, informare gli altri. Di nuovo, se andate a vedere le scimmie, i primati in particolare, tutte le volte che comunicano con un altro è perché vogliono che quell'altro faccia qualcosa che è nel loro interesse. Mentre invece noi comunichiamo non solo nel nostro interesse, ma anche nell'interesse dell'altro, cioè comunichiamo qualche cosa che non è interessante per il nostro scopo diretto, ma è interessante per lo scopo diretto dell'altro. Che cosa significa questo? Vorrei che questo sembrasse in maniera più infantile un altruismo spiccato. Significa informare qualcun altro su qualche cosa che è nel suo interesse, significa in realtà capire qual è l'intenzionalità dell'altro e l'intenzionalità dell'altro, l'azione dell'altro può essere qualcosa che è cooperativo rispetto a quello che dobbiamo fare noi. Quindi se io indico a qualcuno che sta cercando di accendere la luce, che la luce è là e lui accende la luce, in realtà sto forse portando acqua anche al mio mulino, perché alla fine la luce accende senza per tutti. E se considerate questo una forma di comportamento cooperativo, comportamento di caccia piuttosto che una partita di football americano, ecco che l'informazione altruistica è in realtà funzionale al raggiungimento di uno scopo che non è più uno scopo personale, individuale, ma che è uno scopo collettivo. Quindi queste sono le tre differenze fondamentali. Allora, come faccio però a costruire questo approccio collaborativo di questo genere? Ho bisogno di una funzione che è quella che chiameremo la teoria della mente, cioè la capacità di capire qual è lo stato mentale dell'altro, di sapere che cosa l'altro sta pensando. Se io devo aprire una scatola, e lo faccio da solo, devo avere in mente qual è il risultato finale, devo avere in mente l'oggetto, tutta una serie di strategie per interagire con l'oggetto e alla fine arrivo a fare l'operazione, che può essere, arrivo a interagire con l'oggetto e posso riuscire ad aprire la scatola, oppure la rompo, oppure non finisco. Se invece io decido di fare questa cosa insieme a qualcun altro, cioè in maniera cooperativa, ecco che ognuno dei due deve avere un preciso compito, ma ognuno dei due deve sapere che cosa deve fare l'altro momento per momento. Quindi i due devono avere un'intenzionalità condivisa, un obiettivo condiviso e anche una strategia condivisa, e cioè momento per momento uno deve poter leggere nella mente dell'altro quello che l'altro sta pensando in relazione all'obiettivo comune. Allora, questa è un'altra caratteristica fondamentale del nostro, quella di interpretare i pensieri degli altri, cioè di capire che cosa gli altri stanno pensando e qual è l'intenzionalità degli altri, qual è quindi l'intenzionalità condivisa. Noi siamo piuttosto bravi a fare questo, le scimmie arrivano a un livello di conoscenza di stati mentali, probabilmente uno o due, noi arriviamo fino a 5 o 6. Quest'altro grafico invece illustra il numero di nessi causali che noi siamo in grado. Allora, che cosa vuol dire questo? Vi faccio un paio di esempi. Questo è un esempio molto semplice, molto, molto classico, l'esperimento che si fa ai bambini, è la storia di Sally e la storia di Ken. Sally è una bambina che gioca con la palla e alla fine, quando finisce di giocare con la palla, la ripone nel cesto e se ne va. Che è rimasta, dopo un po' prende la palla dal cesto e la mette nella scatola e poi se ne va anche lei. A questo punto torna a Sally. Raccontata questa storia mi chiede al soggetto: dove andrà a cercare Sally la palla? Bene, intendo che tutti noi adulti diremmo che Sally va a cercare la palla nel cesto, perché noi ci mettiamo nei panni di Sally. Sappiamo che Sally ha messo la palla nel cesto e poi se n'è andata, e quindi Sally crede che la palla sia nel cesto. Questa è una inferenza di secondo livello. Io ritengo che Sally pensi che la palla è nel cesto. Gli scimpanzé non sono in grado di fare questo, sono in grado di farlo in condizioni molto particolari, e non sono in grado di farlo neanche i bambini fino a 4-5 anni. 4-5 anni, fino a 4-5 anni i bambini dicono Sally cercherà la palla nella scatola. Perché? Perché non riescono ad attrarre la condizione e pensano che Sally sappia dov'è la palla. Chiaro? Allora, secondo Tomasello, a questa età, in 4-5 anni, avviene una vera e propria rivoluzione per cui sviluppiamo questa capacità di mentalizzare, che è fondamentale per la nostra attività di cooperazione, di collaborazione sociale. Questo è un esempio che vi faccio ancora per capire quanto può arrivare a essere complessa questa. cosa per noi. E se provate a fare degli esercizi di questo genere, vi rendete conto che arrivati a un certo punto non si sta più dietro la cosa. Questa è semplicemente la trama dell'Otello, vista dal punto di vista di chi l'ha scritto. Mentre Shakespeare scriveva l'Otello, voleva che il pubblico comprendesse, questo secondo livello, che Iago gli poteva aver sbagliato dei contentivi. Quando in realtà ci ho pensato un po' di volte, non so se funzionano tutti. Ma non è la cosa pregnante. Dice che Iago agisce in modo che Otello creda che Desdemona lo tradisce con Cassio. Quindi ci sono cinque livelli di teoria della mente. Cioè, noi possiamo mentalizzare cinque strati diversi, uno dopo l'altro, che sono in conseguenza uno con l'altro. E questa è una delle funzioni cognitive più sofisticate che fa il nostro cervello, come sto cercando di dirvi, annoiandovi, credo che sia una delle più importanti per costruire il nostro tipo di interazione sociale. Ok, allora, fino a qui abbiamo trattato di una serie di funzioni in cui noi e l'altro siamo completamente separati, siamo di fronte. Negli ultimi 10-15 anni però il nostro modo di pensare queste cose è cambiato, nel senso che si è aggiunto un meccanismo nuovo, che è il meccanismo specchio. Il meccanismo specchio funziona in maniera completamente diversa, nel senso che mentre prima io mi metto di fronte all'altro e immagino quello che l'altro fa, lo elaboro cognitivamente, con un meccanismo specchio invece io mi metto esattamente nella condizione dell'altro, la stessa condizione. Cioè che cosa significa? Questo per esempio è la scarica di un neurone da questa regione del sistema motorio della scimmia. Questo neurone scarica quando la scimmia afferra un oggetto, ma scarica anche quando la scimmia vede lo sperimentatore che fa la stessa azione. Cioè, lo stesso neurone, che lo stesso circuito nervoso che codifica, che comanda il mio movimento di atterrare un oggetto, viene attivato quando io vedo qualcun altro, qualcuno che non sono io, che fa la stessa azione, che compie la stessa azione. Quindi è un modo di rappresentare che non è più sensoriale, è un modo di rappresentare motorio, cioè io stesso mi attivo, il mio cervello si attiva come se io stesso stessi facendo quell'azione. Questo meccanismo, sempre dal punto di vista evoluzionistico, è straordinario perché è un meccanismo molto rapido, cioè è un meccanismo che non richiede nessuna decodificazione. Io semplicemente metto in moto il mio meccanismo interno e quindi decodifico sulla base di questo. E dal punto di vista evoluzionistico, un meccanismo così rapido, così veloce, è sicuramente un meccanismo molto vantaggioso. Dico subito, vi farò vedere alcune altre cose, adesso però che ci sono anche qui delle differenze fondamentali tra il sistema Mirror dei macachi, che sono le scimmie studiate soprattutto da Rizzolatti e suoi colleghi, e il sistema Mirror umano. I sistemi Mirror delle scimmie funzionano solo per azioni transitive con oggetti, mentre i sistemi Mirror umani funzionano anche per azioni intransitive, per pantomime, e soprattutto sono in grado di scomporre completamente l'azione. Questo ha due implicazioni importanti, le quali non mi posso spiegare adesso, ma che sono fondamentali, che sono fondamentali per l'apprendimento dell'imitazione, che infatti è una prerogativa praticamente solo della nostra specie, e per lo sviluppo del linguaggio. Allora, con i meccanismi Mirror possiamo comprendere le azioni degli altri, ma possiamo comprendere anche le intenzioni degli altri. Questo è un altro esperimento nel quale la scimmia vede un soggetto che afferra un oggetto e il neurone Mirror scarica. Se il soggetto mima l'azione ma non c'è l'oggetto, come dicevo prima, il neurone è molto meno attivo perché non c'è l'oggetto e il meccanismo Mirror della scimmia richiede l'oggetto per funzionare. In questa seconda condizione la scimmia sa che c'è l'oggetto, ma lo vede nascosto dietro a uno schermo e quindi vede la mano dello sperimentatore che si muove, va a finire dietro lo schermo dove afferra l'oggetto. Vedete che in questo caso il neurone specchio funziona. Nell'ultima condizione qui, la scimmia, cioè c'è ancora lo schermo, e la scimmia sa che non c'è l'oggetto dietro lo schermo. E in questo caso il neurone Mirror non funziona. Allora, dove sta l'interesse di questo? Qualcosa di interessante di questo esperimento? Che in queste due condizioni, quello che la scimmia vede è sempre la stessa cosa, la mano dello sperimentatore che va dietro lo schermo. Cioè, lo stimolo sensoriale, l'informazione sensoriale che la scimmia ricava dalla scena che ha davanti è esattamente identica. La differenza è che in un caso la scimmia sa che c'è l'oggetto, nell'altro caso sa che non c'è l'oggetto. E quindi in un caso la rappresenta, secondo il sistema Miro, nell'altro no. E questa è una prova forte del fatto che questo sistema serve proprio per comprendere il significato della scimmia. Faccio vedere invece un altro esempio, questo sono esperimenti fatti sugli umani, tra l'altro su umani normali e su bambini, bambini normali, bambini autistici, in cui invece il sistema serve per comprendere non solo l'azione ma l'intenzione. Allora l'esperimento è molto semplice, un esperimento fatto prima sulla scimmia e poi ripetuto sugli umani. L'umano deve prendere un oggetto e poi portarlo alla bocca, mangiarlo, oppure metterlo in una scatola che sta messa sulla spalla. Perché la scatola è messa sulla spalla? Perché il movimento deve essere simile a quello di portarlo alla bocca. Quindi abbiamo due condizioni, prendere per mangiare e prendere per posare. Quello che registriamo qui è l'attività del muscolo miloioideo, è uno dei muscoli che muovono la lingua. Allora, se guardate la curva rossa qui, questo è un individuo sano, un bambino sano, normale, che sta compiendo il gesto di prendere per mangiare. La riga qua indica il momento in cui il soggetto prende. E invece quello che avete qui sulla curva rossa è l'attività appunto del muscolo. E vedete che l'attività del muscolo della lingua comincia molto prima che il bambino afferri, prima ancora che prenda l'oggetto sul fronte. Quindi in qualche modo tutto il sistema motorio, che il bambino sta eseguendo, tutto il sistema motorio si prepara a quella che è l'intenzione finale dell'azione. L'azione è prendo perché poi mangio. E quindi la bocca già si prepara a ricevere. Se invece la condizione è prendere per posare, non c'è nessuna attivazione del muscolo della lingua, se non ci sarebbe ragione. L'oggetto non va a finire laggiù. Chiaro? Bene, questo invece è un bambino autistico e vedete che c'è una differenza fondamentale, cioè c'è una scomposizione completa delle due azioni. L'attivazione del muscolo miloioideo, cioè l'attivazione della bocca della seconda fase, avviene dopo la pressione. Cioè mentre un individuo non autistico programma l'azione in maniera armonica e completa, globale, singola, prendo per mangiare, il bambino autistico sembra usare una strategia completamente diversa. Prima prendo, poi mangio. E le due cose sono scomposte. Ora, se andiamo nella condizione mirror, cioè quando il bambino sta vedendo un altro che fa la stessa cosa, e osserviamo che anche nella condizione mirror abbiamo un'attivazione preventiva del muscolo miloioideo quando il bambino pensa che l'altro soggetto, l'intenzione dell'altro soggetto sia afferrare per mangiare. Come fa a indovinare questa cosa? Beh, si basa su questioni di contesto. Per esempio, se l'altro sta afferrando una caramella oppure un pezzetto di legno, si comporterà in maniera diversa. Ma in ogni caso questo dimostra che il sistema mirror di nuovo si attiva anche in questa condizione, non solo perché per rappresentare il significato dell'azione, ma in questo caso per rappresentare il significato dell'intenzione, cioè della finalità ultima del complesso di azioni messe in atto. Oltre a rappresentare in questo modo comportamenti, noi rappresentiamo anche emozioni e sensazioni. Emozioni e sensazioni che sono rappresentate attivando lo stesso tipo di meccanismo che si attiva quando noi prendiamo quell'emozione o quella sensazione. Allora, l'esempio classico di questo esperimento, così questo fatto dal gruppo di Rizzolatti: se un soggetto vede un filmato di un altro soggetto che prova una sensazione di disgusto o di piacere o destra, avrà un'attivazione misurata con metodi di imaging, del sistema nervoso, risonanza magnetica funzionale, eccetera, avrà l'attivazione di quelle stesse regioni del sistema nervoso che si attivano quando lui stesso prova questa sensazione. E lo stesso vale per le componenti emozionali delle sensazioni doloristiche, per esempio. Nell'esperimento c'erano coppie di persone in cui una vedeva, supponeva che l'altra stesse prendendo una scossa elettrica, e gli si attivavano quelle zone del sistema nervoso che si attivano normalmente quando, vedete la matrice del dolore, che si attivano normalmente quando si attiva, quando si ha una sensazione dolorosa emozionalmente pesante, importante. Allora, in questi termini, la rappresentazione di Eros ha due scopi fondamentali. Il primo scopo è quello protettivo. Se io vedo te che mangi qualche cosa, una reazione di disgusto, non sarò spinto, invogliato a fare la stessa cosa. E quindi da un certo punto di vista sono protetto. Protetto dal ripetere un'esperienza fatta da un mio corpo specifico che è potenzialmente pericolosa da me. Ma anche una seconda importante applicazione è un tipo di rappresentazione empatica. Se io provo la stessa sensazione piacevole o spiacevole che stai provando tu, allora potrò condividere questa sensazione ed emozione, e questo mi permette, per esempio, di avere un atteggiamento altruistico, collaborativo, eccetera, nei tuoi confronti. Detto questo, e concludo, questa è l'ultima, ora la faccio vedere, che cosa ho cercato di dire? Ho cercato di dire che ci sono, abbiamo diversi tipi di rappresentare la nostra interazione con gli altri, questi tipi di intersoggettività, alcuni che sono noi, l'individuo di fronte agli altri individui, altri che sono l'individuo dentro gli altri individui, ma se tutti insieme, a mio parere, rientrano in un quadro unico, in un quadro comune, che dire, è in accordo con la tesi di Protagonista, cioè che la funzione fondamentale del nostro sistema nervoso in questo ambito è proprio quella di sostenere delle interazioni complesse che sono fondamentalmente di tipo altruistico. Allora, non voglio dire che siamo buoni, perché basta guardarsi intorno, insomma, sarebbe una... che siamo fondamentalmente buoni, sarebbe una... Quello che voglio dire è che la nostra, il nostro modo di interagire con gli altri è fondamentalmente basato su un meccanismo collaborativo prima che competitivo. Cioè, mentre in tutte le altre specie ogni individuo deve cercare di superare gli altri in un qualche campo, in un qualche cosa per sopravvivere, la nostra sopravvivenza come specie dipende dalla nostra capacità di cooperare con gli altri. Cioè, è proprio un meccanismo fisiologico, evoluzionistico diverso, una strategia differente. Anziché competere, noi siamo costruiti per collaborare. E con questo vi lascio, se ci sono domande, sono...